Ascolta e sostieni Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001. Intestalo a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
Allora, di nuovo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre dagli 87.9 FM, e andrà a cominciare tra pochissimo Impatto, Voci contro le nocività, e quindi subito la sigla.
Oh! Popolo, voi che se ne contenta, ma che voi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora, di nuovo in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e come abbiamo detto comincia la trasmissione Impatto. Prima di cominciare, rapidamente la scaletta della settimana di questo lunedì 21 giugno 2014. Ricordiamo che purtroppo, ricordiamo a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, i compagni e le compagne, che purtroppo questa qui è l'ultima trasmissione di questa stagione di Impatto. Ci risentiremo da queste frequenze probabilmente sempre il lunedì, il prossimo a settembre, diciamo intorno a settembre, alla fine di settembre. per questa settimana, come poi insomma per quasi tutto l'anno, tratteremo della questione rifiuti nel Lazio e in particolare della vicenda dell'inceneritore d'Albano, perché insomma i colpi di scena non mancano anche in questo fine di luglio e non mancano nemmeno insomma le iniziative istituzionali e lo scontro tra bande per continuare insomma a cercare ad accaparrarsi quote del mercato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Continueremo parlando, aiutandoci anche con i giornali, di un'inchiesta che è scoppiata nelle Marche e che vede coinvolta la regione, i funzionari regionali e il mondo delle aziende legate alle biomasse e al biogas. E chiuderemo la trasmissione di oggi parlando delle bonifiche, ne abbiamo affrontato parecchie volte questo tema. Cominceremo insomma affrontando questo tema dagli ultimi fatti. Il TAR ha annullato il decreto che declassava parecchi siti nazionali contaminati a siti regionali, e con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della bonifica, e quindi insomma a risentirci tra un minuto. E allora, ebbene, allora abbiamo detto insomma che cominciamo la trasmissione con la questione rifiuti, una questione che anche ad agosto di solito proprio nei mesi estivi si fa più torbida, perché proprio nei mesi estivi le istituzioni, in particolare gli uffici regionali, hanno la bruttissima abitudine di prendere iniziativa e rilasciare autorizzazioni agli impianti nocivi più disparati, e infatti ricordiamo a tutti come l'AIA dell'impianto di Albano, dell'inceneritore di Albano, fu rilasciata un 13 agosto di ormai 5 anni fa. E quindi insomma proprio in questo luglio, fine di luglio, parecchie cose si sono sviluppate e si sono insomma avvicendate. La scorsa settimana al TAR c'è stato un giro di udienze con relative sentenze, sia per quanto riguarda gli impianti di MB sia per quanto riguarda l'inceneritore d'Albano. Noi abbiamo in collegamento Daniele che insomma ha detto insomma ci parlerà di quanto sta succedendo. Proviamo, insomma, mettiamo un minuto di musica e ci risentiamo tra un minuto. Finita la canzone, torniamo in onda e come avevamo detto ci siamo messi in collegamento con Daniele d'Albano per farci raccontare quanto è avvenuto la scorsa settimana, perché la scorsa settimana al TAR ci sono state delle udienze che hanno diciamo ridisegnato lo scenario attuale rispetto sia all'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti, sì, proprio per l'impiantistica e lo smaltimento dei rifiuti, e ha riacceso insomma la mobilitazione sicuramente e anche il dibattito intorno all'inceneritore. Allora, pronto Daniele, ci senti?
Sì, ciao Paolo.
Ciao. Allora niente, come dicevamo scorsa settimana, il TAR si è dato un grande fare e sono state, come insomma su tutti i giornali è apparsa la notizia, sono state annullate le interdittive antimafia emanate dal prefetto Pecoraro per insomma mettere fuori gioco Maglio Cerroni dal business dello smaltimento dei rifiuti. E poi insomma la scorsa settimana, un paio di settimane fa, avevamo raccontato di come il consorzio Coema avesse anche perso i soldi per costruire l'inceneritore d'Albano, però insomma il TAR ha rimesso a pari la situazione emanando insomma una sospensiva urgente che insomma segna un punto a favore del consorzio Coema e di Maglio Cerroni. E se ce ne vuoi parlare insomma di tutte e due le vicende un po' più nel dettaglio, così da capire pure che scenari e che prospettive si aprono per il movimento nei prossimi mesi.
Sì Paolo, in realtà purtroppo le brutte notizie non sono due ma tre, quindi oltre a diciamo alla sentenza di cui hai parlato te, che riguarda appunto l'annullamento delle due interdittive antimafia del prefetto Pecoraro, quindi una specifica sul Colari, che è il gruppo, insomma la società un po' madre del gruppo Cerroni, quindi il consorzio laziale dei rifiuti, sia quindi specificatamente su Roma, e l'altra invece interdittiva antimafia di Pecoraro riguardava la società Pontinambiente SRL, che è proprietaria dalla metà degli anni 90 circa della discarica dei Castelli Romani. Quindi le interdittive antimafia di Pecoraro sono state bocciate tutte e due senza appello dal TAR del Lazio, e anche se poi la prefettura ha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato, quindi staremo a vedere, ma intanto le due interdittive sono state bocciate, quindi Cerroni si è immediatamente riappropriato delle sue proprietà, del suo consorzio, della sua società, ha ripreso la titolarità di tutti i conti, quindi gli verranno comunque riconosciuti tutti i soldi per lo smaltimento che sono avvenuti dei rifiuti in questi mesi. E questa è la prima brutta notizia. La seconda brutta notizia invece è un'altra sentenza del TAR che ha riconosciuto, non ci crederete, la società Pontinambiente SRL, sempre del gruppo Cerroni, che è proprietario qui della discarica dei Castelli, un aumento tariffario. Quindi la Pontinambiente Bontà Suave ha chiesto più volte alla Regione Lazio di aumentare il costo di smaltimento dei rifiuti a Roncigliano, perché a suo dire appunto sostanzialmente viaggiava su prezzi troppo bassi, cosa che ovviamente non è assolutamente vera. La Regione Lazio non ha mai risposto negli ultimi mesi, e il TAR ha riconosciuto la legittimità della richiesta da Pontinambiente, quindi la Pontinambiente a questo punto, non stando più sotto interdittiva antimafia, potrà aumentare all'incirca del 25-30% il costo delle bollette che pagheranno i cittadini. Questa è la seconda brutta notizia. La terza brutta notizia, purtroppo, mi dispiace che oggi sembra uscire un malaugurio, ma è relativa a una ordinanza che in realtà porta la data del 18 luglio, ma in realtà è stato pubblicato soltanto stamattina intorno a mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e 20. È un'altra vicenda molto delicata che riguarda purtroppo i CIP 6, quindi il 7% della bolletta elettrica che paghiamo ogni volta, insomma, le varie società che gestiscono i servizi. I contributi pubblici CIP 6 non vengono più utilizzati per costruire inceneritori, udite bene, dal 31 dicembre 2008. Eppure la ordinanza emessa oggi dal TAR, pubblicata oggi dal TAR per l'esattezza, riguarda ancora appunto i CIP 6 che per costruire gli inceneritori non possono essere più utilizzati dal 31 dicembre 2008. Ecco, sostanzialmente a 6 anni di distanza sostanzialmente da quella data, qui ad Albano c'è ancora il rischio che l'inceneritore dei Castelli Romani venga costruito coi soldi pubblici, nonostante ad oggi, quindi oggi è il 21 luglio 2014, il cantiere per costruire l'inceneritore per fortuna non è mai partito. Cosa è successo? Cioè, si tratta di una vicenda insomma abbastanza complessa, ma sostanzialmente il buon Marrazzo, insomma l'ex presidente della Regione Lazio, ad ottobre 2008, secondo almeno le procure di Roma e di Velletri, sotto dettatura degli avvocati del gruppo Cerroni, firmò un'ordinanza che permetteva sostanzialmente al consorzio Coema di Cerroni, Acea ed Ama, che è quello che vorrebbe costruire l'inceneritore dei Castelli Romani, di avviare una cantierizzazione fittizia dell'inceneritore, nonostante appunto le autorizzazioni ancora non vi fossero e l'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, sarebbe arrivata soltanto dopo 10 mesi, per l'esattezza il 13 agosto 2009. Quindi per rientrare nel termine ultimo imposto dalla UE per utilizzare quindi la contribuzione pubblica CIP 6 per costruire gli inceneritori, in modo particolare ad Albano, ad ottobre 2008, quindi sotto dettatura degli avvocati di Cerroni, secondo almeno le procure, ma anche secondo il comitato Noinch, il presidente Marrazzo, l'ex presidente della Regione Lazio Marrazzo, firmò questa ordinanza e il Coema il 29 dicembre 2008, quindi a 2 giorni da questa scadenza fatidica, ha messo 4 paletti di numero e 3 metri di rete. Ha preteso insomma di considerare quella presa per i fondelli sostanzialmente una cantierizzazione. Ecco, sulla base di quella cantierizzazione fittizia il consorzio Coema si è presentato al GSE, al gestore dei servizi energetici, e il 1 giugno del 2009 ha firmato una convenzione preliminare, che è quella che permetterebbe di utilizzare, nelle more appunto del 31 dicembre 2008, quindi la normativa UE, 500 milioni di euro di CIP 6 per costruire l'inceneritore d'Albano, considerando l'impianto già in fase di cantierizzazione avanzata. È tutta ovviamente una presa per i fondelli. Più volte il comitato Noinch, abbiamo parlato tante volte, siamo andati al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo incontrato i responsabili del Ministero, in modo particolare il dottor Senni e la dottoressa Romano, riunioni di fuoco, l'ultima appunto a novembre scorso, abbiamo incontrato il capo del GSE, l'avvocato vigilante. Per fortuna il 27 marzo scorso il GSE ha annullato, ha cassato questa convenzione preliminare, dicendo: sentite, ma 6 anni di distanza, voi cosa state cercando? Detto proprio in buona sostanza.
E quindi
il Coema, sì.
No, quindi il TAR si è espresso su questo annullamento della convenzione preliminare.
Eh sì, il Coema ha presentato un ricorso contro l'annullamento della convenzione preliminare disposto dal GSE e con appunto questa ordinanza, che per carità è solo una fase preliminare ma è pur sempre un'ordinanza, con questa ordinanza il TAR ha annullato gli effetti del provvedimento del GSE appunto, e quindi sostanzialmente la convenzione preliminare del 1 giugno 2009 Coema-GSE è ancora valida ed efficace al momento, quindi potenzialmente il Coema potrebbe avviare il cantiere e costruire l'inceneritore utilizzando i fondi pubblici CIP 6, quindi quel 500 milioni di euro che da ben 6 anni per lui non si può più utilizzare.
Allora,
l'udienza, sì, cioè l'udienza, quindi la sentenza in definitiva, quindi questa è intanto una fase di cautelare, quindi di sospensiva, quindi una fase preliminare giudiziaria. La fase definitiva, quindi la sentenza, arriverà probabilmente fra il 28 e il 29 maggio, quindi fra giovedì e venerdì 28 e 29 maggio del 2015.
Ok, quindi,
diciamo, fino ad allora.
No, quindi insomma, fino ad allora sicuramente bisogna tenere alta l'attenzione sul versante progetto inceneritore d'Albano. E
esatto,
con questa mossa il TAR la scorsa settimana, diciamo che ha rimesso a paro una situazione che invece era andata drasticamente a sfavore del consorzio Coema, perché insomma era da marzo che praticamente il consorzio non aveva più non avrebbe avuto più a disposizione a disposizione appunto i fondi pubblici, e insomma con una bella perdita dal punto di vista economico e dei profitti, e quindi insomma per un 4 mesi l'inceneritore è stato veramente lì per saltare.
Sì. Esatto, Paolo, diciamo è una situazione molto grave. Non pensavamo veramente, ecco, che potesse essere accolta questa richiesta, veramente possiamo definirla farneticante, perché a quasi 6 anni di distanza dalla scadenza del termine ultimo UE insomma pretende ancora di utilizzare questi soldi, e poi diciamocelo chiaramente, insomma questi soldi fra l'altro non dovrebbero essere utilizzati per costruire l'inceneritore d'Albano, o meglio per costruire l'inceneritore d'Albano sì, che i pezzi sono stoccati da più di 4 anni nella discarica qui di Roncigliano, ma per costruire questi pezzi all'interno della discarica di Malagrotte, nel dettaglio appunto a fianco alla prima linea già esistente del gassificatore di Malagrotte, e quindi costruire anche la seconda e la terza linea alla prima che è preesistente. Quindi cioè veramente proprio sembra un film horror, ma in realtà insomma purtroppo sono ordinanze firmate, controfirmate, protocollate le autorità giudiziarie, che in questo caso insomma si tratta del TAR, ma comunque insomma una situazione veramente tanto grave. Speriamo che sia recuperabile, insomma sicuramente.
Scusa,
il comitato Ninch sarà...
Una domanda. Pronto? Quindi tu stai dicendo che se venisse ottenuto questo mezzo miliardo, comunque sia l'inceneritore non verrebbe costruito ad Albano ma la grotta?
Diciamo, il rischio è veramente molto molto alto, ti dico perché, perché ormai da diverso tempo, quindi parliamo di diversi mesi, il gruppo Colari, quindi la società madre del gruppo Cerroni, ha in corso di approvazione una variante al progetto rigassificatore di Malagrotta. C'è la prima linea, vi ricorderete, che è stata costruita, ma è ferma veramente da tempo immemore ormai. Ecco, c'è una variante depositata in Regione Lazio per la costruzione della seconda e la terza linea di questo impianto, e il comitato Novincio, insomma i tecnici del comitato Novincio sono riusciti ad avere la copia della variante di questo progetto in corso di approvazione nella Regione Lazio, e non ci crederete, insomma queste due linee, la seconda e la terza linea in variante del progetto di Malagrotta, sono sostanzialmente proprio la fotocopia delle due linee, la prima e la seconda, quindi, che sono stoccate in discarica da più di 4 anni. Quindi il comitato Ninch aveva ormai, vi ricorderete, insomma, aveva avuto copia di questi progetti, insomma le due linee di cui parliamo sono proprio quelle spiccicate, e... quindi da qui
sì. No, dico, da quello che ci racconti, insomma, ci pare di capire che a livello istituzionale, da una parte gli enti regionali e dall'altra i tribunali amministrativi, insomma, non se la sentono proprio, e l'hanno dimostrato tante volte, di dare un colpo di grazia definitivo al cuore pulsante di questo progetto, che poi sono i fondi pubblici. Cioè nessuno ha il coraggio di, insomma, dare appunto questo colpo di grazia, sti soldi non ci sono più alla vostra disposizione, e si rimanda il tutto a una soluzione che dovrebbe non compromettere nessun elemento istituzionale, quindi una soluzione che è veramente molto molto lontana nel tempo. Quindi questa, cioè, è una tendenza che abbiamo visto varie volte con le prese di posizione o in regione oppure dalle sentenze dei tribunali amministrativi.
Sì. Diciamo sì, effettivamente si continua a rimandare, certi versi, cioè, immagino che non sia facile riuscire, insomma, a gestire un soggetto e un gruppo come quello Cerroni, indubbiamente, ma insomma in questo caso si tratterebbe veramente di un salasso veramente pesantissimo ai danni dell'erario pubblico, ma soprattutto un salasso assolutamente ingiustificato. Questi soldi, questo mezzo miliardo di euro, deve essere utilizzato, questo impongono fra l'altro le leggi che le autorità giudiziarie dovrebbero applicare in maniera appunto rigorosa, e questo mezzo miliardo d'euro dovrebbe essere utilizzato per incentivare le energie veramente verdi, quindi il solare, l'eolico e compagnia bella. Viceversa, insomma, c'è ancora chi pretenderebbe di a dispregio, quindi, di sentenze passate in giro. Io, insomma, non voglio allungarmi troppo, ma l'ordinanza di Marrazzo, che ha permesso questa cantierizzazione fittizia, che nella realtà non è mai avvenuto, quindi lo ripeto, non è mai partito il cantiere, per fortuna, insomma, della costruzione dell'inceneritore d'Albano, ma insomma l'ordinanza di Marrazzo, che secondo le procure è stata dettata lo stesso Marrazzo dall'avvocato Avilio Presutti del gruppo Cerroni, per essere chiari, insomma, veramente per parlare fuori dai denti, quell'ordinanza è stata bocciata dal Consiglio di Stato, dal TAR, quindi quella cantierizzazione fittizia non ha mai avuto luogo, e men che meno, quindi, questa convenzione preliminare che si basa proprio su quella cantierizzazione può avere alcun senso, ma non dico logico, neanche giudiziario. Quindi, cioè, questa situazione, questa decisione ci allarma, ci preoccupa veramente tantissimo, a maggior ragione perché appunto c'è un silenzio tombale dell'amministrazione comunale d'Albano, guidata dal sindaco Nicola Marini, in quota PD, un silenzio veramente appunto tombale che non lascia sperare niente di buono. Quindi sicuramente il comitato Ninch sarà presente, io ho già avuto modo di sentire, anche stasera stesso incontrerò i residenti dell'area di Albano e Ardea, la discarica infatti di Roncigliano si trova proprio al confine fra questi comuni, ci vedremo stasera, avremo modo di cenare insieme, di parlare. Mi dicevano che già il prossimo 13 agosto sicuramente faremo un'altra grande iniziativa proprio di fronte al settimo invaso della discarica, a fianco all'area dove dovrebbe nascere l'inceneritore. Festeggeremo infatti i 5 anni dal 13 agosto 2009 che, in cui venne firmata l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che autorizzava il via libera al cantiere. Ecco, sono passati 5 anni, il cantiere non è mai partito, quindi il primo invito è quello alla data del 13 agosto prossimo. Ci vedremo tutti quanti sulla via Ardeatina al chilometro 24 650, di fronte proprio al settimo invaso, nel centro residenziale Villaggio Ardeatino. Saremo lì ancora una volta a sottolineare che questo progetto appunto è inutile, non deve essere in nessun caso, nessuno pensi appunto di fare diversamente, in nessun caso verrà pagato quei soldi pubblici, perché sarebbe veramente un abuso totale nei confronti di tutta la cittadinanza. Quindi saremo lì, sicuramente Ceroni non lo costruirà con i soldi suoi, né tantomeno la CE e l'AMA che fanno parte del consorzio, quindi l'inceneritore non partirà perché la cittadinanza non lo vuole. Quindi cercheremo di costringere l'amministrazione, anche in questo caso, a costituirsi ad opponendo un altar come abbiamo fatto noi, sperando che il GSE, il Ministero dello Sviluppo Economico, dicano una parola, perché all'udienza hanno fatto scena muta, veramente una scena indecente quella di venerdì, sperando che la Regione Lazio, che era un'assente ingiustificata all'udienza, si presenti appunto il 28 maggio del 2015 e che proferisca parole e ci dica appunto quello che pensa della situazione. Insomma, saremo presenti come facciamo da 7 anni, faremo sentire forte la nostra voce con l'aiuto appunto di anche tutti gli strumenti, quale Radio Onda Rossa, che ci danno spazio, insomma, che ci danno voce, che ci permettono di far arrivare ai tanti cittadini e cittadine che ci aiutano e sostengono da 7 anni quella che è la nostra avvertenza e la nostra battaglia.
Allora Daniele, noi insomma ti ringraziamo, ricordiamo a tutti che il prossimo 13 agosto ci sarà un'iniziativa appunto al Villaggio Ardeatino, e ci risentiamo per tutte le novità, e un saluto e un arrivederci.
Sì, grazie. Per aggiornamenti ho il sito internet www.noinceneritoralbano.it, oppure su Facebook Coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, quindi 13 agosto, grazie.
Ok, un grazie a te, ciao ciao.
Ciao ciao.
E allora insomma questo è quello che si muove dentro le strutture amministrative della nostra regione, però insomma è tutta la settimana e anche un paio di settimane che vanno avanti gli spottoni lanciati dai vari gruppi imprenditoriali che cercano di accaparrarsi quote nella fetta dello smaltimento dei rifiuti. Forse non saranno tante contente del fatto che Cerroni è riuscito a salvare le proprie aziende dall'interdittive antimafia
e ad ottenere anche forse futuri rifinanziamenti molto abbondanti.
Esattamente. E infatti insomma è un paio di settimane che sui giornali impazzano le dichiarazioni e i progetti di investimento di gruppi di ogni tipo proprio su questo settore. La scorsa settimana insomma abbiamo raccontato come l'AD di Ama Fortini si sbellicasse nel declamare la bontà degli ecodistretti, ecodistretti insomma che andrebbero finanziati e verrebbero gestiti da Ama Acea, con paginoni sui maggiori quotidiani nazionali. A questo insomma si unisce anche il fatto che la Ridambiente di Aprilia ha ottenuto e sta per ottenere insomma 300 tonnellate di rifiuti per il trattamento.
Sì, diciamo che il 18 luglio in particolare alla Giunta Capitolina si è discusso della possibilità di trasferire parte dei rifiuti della città di Roma e della provincia di Roma alla provincia di Latina, in particolare ad Aprilia, negli impianti, in particolare negli impianti di compostaggio della Ridambiente, la Ridambiente di Fabio Altissimi, che tra l'altro era uno degli accusatori di Cerroni all'interno dell'inchiesta. Lo è ancora, sì, dal momento che comunque accusava Cerroni di bloccare la concorrenza attraverso i suoi contatti con la politica nei comuni di Latina, insomma, no? Quindi prossimo avversario di Cerroni in questo mercato, questa è una delle possibilità.
Ma dicevi gli impianti di compostaggio, nella vulgata, insomma nelle notizie che circolano, si parla di impianto TMB per ora, insomma, che fino a questo punto ha fatto lavorazioni per produrre CSS. Impianti di compostaggio forse probabilmente sono
ufficialmente, c'è anche questa possibilità, vabbè, probabilmente si parla di, non so, futuri impianti a biogas anche della,
quindi compostaggio anaerobico,
sì,
e cioè, forse c'è anche un po' di confusione in questo argomento proprio perché in questi mesi, anzi ormai più di un anno, i rifiuti del Lazio hanno viaggiato un po' per tutta la regione e un po' fuori regione, e chiaramente cosa combini altissimi e la rita ambiente alla Briglia ancora non è molto chiaro. La scorsa settimana avevamo detto che era stato autorizzato un ampliamento e una messa a regime dell'impianto di MB, ed era stata anche autorizzata un'area di stoccaggio di circa 1000 metri quadri, che a occhio e croce ci sembrava una piccola discarica di servizio. E quindi insomma sicuramente qualche passo in avanti nel mercato la rita ambiente l'ha fatto in questi giorni. Bisognerà...
però è ancora al vaglio questa possibilità, non è stata confermata,
non c'è un contratto stipulato ancora ufficiale, però insomma sono ormai settimane che si vocifera di questa possibilità, e l'autorizzazione data alla rita ambiente dalla regione qualche, sempre un paio di settimane fa, non fa altro che confermare questa seppur piccola tendenza, perché insomma 300 tonnellate probabilmente riescono ad assicurare un esercizio normale dello smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, visto proprio che nelle settimane passate ci sono stati parecchi problemi in città nella raccolta dei rifiuti, proprio legato al fatto che poi questi rifiuti, quando arrivavano agli impianti di trattamento, li trovavano molto spesso già intasati, fermi per motivi più vari. E ricordiamo pure che le responsabilità che sono state poi in maniera molto squallida addossate ai lavoratori dell'AMA, accusandoli di assenteismo e imperizia.
Sì, poi diciamo che in generale, dal momento che l'emergenza rifiuti è diventata evidente a Roma, e quindi anche il cittadino comune comincia a lamentarsi, Marino insomma è bersagliato da tutti i lati, la regione Lazio sta un po' accelerando i tempi e sta facendo questo monitoraggio di tutti gli impianti di TMB del Lazio e delle loro disponibilità rispetto ai rifiuti romani. Quindi oltre al ritorno di Cerroni, che sembra sempre più probabile in ogni caso, c'è questa possibilità della rita ambiente, ma altre voci di corridoio giornalistiche parlano anche del trasferimento all'inceneritore di Colleferro della Lazio Ambiente SPA dei rifiuti romani, nonché della possibilità di seguire l'esempio della Calabria e di utilizzare gli impianti campani, quindi di uscire addirittura fuori dalla regione. Il tutto ovviamente con, innanzitutto, vabbè, queste sono ancora voci di corridoio, probabilmente ipotesi prese in considerazione all'interno delle stanze politiche, ma comunque sia, anche per quella di Aprilia si troveranno sicuramente delle opposizioni, perché comunque rimane l'obbligo, almeno per legge, di smaltire i propri rifiuti all'interno della propria provincia. Quindi l'autonomia provinciale.
Sì, insomma, il principio di prossimità che dovrebbe essere un principio che però in questo caso insomma è saltato già parecchie volte, e logicamente visto che si è andati avanti un po' cercando di mettere una pezza ai problemi a seconda di come si paravano davanti, ci si è fatti un po' beffa del principio di prossimità. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e in particolare nel cuore dell'estate, perché agosto, proprio dal punto di vista di contratti e permessi su impianti di questo tipo, è sempre un mese molto florido, molto ricco, il mese insomma in cui l'attenzione generale su molti temi si abbassa di parecchio, e l'attenzione delle popolazioni di conseguenza si abbassa di parecchio. La regione Lazio di solito insomma è il momento in cui si dà più da fare per cercare di far passare iniziative veramente veramente impopolari, e ricordiamo come la scorsa estate in pieno agosto scoppiò fortunatamente la mobilitazione sul caso della discarica della Falcognana, che proprio nel mese d'agosto era stata ventilata come nuova Malagrotta e come nuova discarica di servizio della città di Roma, e quindi insomma sicuramente anche i mesi estivi saranno molto intensi da questo punto di vista. Pensiamo che per questo spazio è davvero tutto, andiamo con un po' di musica e torniamo tra qualche minuto.
on the hood. Dirty cops try to rob me for my rights, but I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. The old neighborhood screaming out dirty cops, cause they up to no good, fucking dirty cops. Wanna slam me on the hood, dirty cops try to rob me for my rights, but I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. I'm on the block with a couple racks on me. Dirty cop try to put a couple packs on me. Dudes is nice, sick to fucking beat the black off me. Then I ran, bumped the maid and spill his black coffee. Better back the fuck off me, I know my rights. Said the kid had a gun, man, you know that sight. Try to throw me on the ground on a cold last night. But fuck a dirty cop, you know that's right. They only make like 23 an hour at the Chinese spot. Always eating sweet and sour. It's where you find the cops and I pursue. Late night trying to find a prostitute. The whole neighborhood screaming out dirty cops, cause they up to no good, fuck the dirty cops. Wanna slam me on the hood, dirty cops try to rob me for my rights, but I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. Is good if you pay them all, cause they could kill a nigga and they won't even lay them off. Trying to plant drugs so they can send them way up north. Keep the money coming in, it's like spraying off. Cause you see, police won't bug a nigga. Won't fuck with me, but put the drugs on another nigga. Or miss a payment and find your ass up the river. I keep my dirty cops paid off. Like, what up, my nigga? If it's their word against yours, they get it. Now you got a felony in a court case schedule. Get a good lawyer, my niggas, what you better do? Should've paid the dirty cop, now you in federal. The old neighborhood screaming out dirty cops, cause they up to no good, fuck the dirty cops. Wanna slam me on the hood, dirty cops try to rob me for my rights, but I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know.
Watching with binoculars, wanna talk to us, but Biggie, we ain't tryna talk to yous. It's obvious you weary about the logo on my shirt. Acting like you tough, cause you know you're a homo and it hurts. I see you robbing drugs at work so you can slang them on the side. Pull me over with no warrant to investigate my ride. But I know my fucking rights, so I ain't letting you inside. Every time you write a statement, yo, I'm betting that you lie. You the only motherfucker that you serve and protect. Walking with your chest out like you deserve the respect. All them laws that you push, you got the nerve to forget. Try to arrest me for this verse, cause every word is a threat, bitch.
The whole neighborhood screaming out dirty cops, cause they up to no good, fuck the dirty cops. Wanna slam me on the hood, dirty cops try to rob me for my rights, but I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know. I know my rights, I know, I know, I know, I know.
My mother who cry in the TV when
Beh, abbiamo per sbaglio anticipato cosa andrà
c'è
dopo.
C'è stata una piccola anticipazione, sì, di quello di cui andremo a parlare a breve. E niente, insomma, parliamo di questa inchiesta che si è conclusa in questi giorni, che riguarda il biogas negli impianti a biogas nella regione delle Marche. Inchiesta che è durata 15 mesi, partita l'anno scorso a marzo e si è conclusa appunto qualche giorno fa, inchiesta chiamata appunto Green Profit, condotta dalla procura di Ancona, che ha portato a 20 denunce di persone coinvolte tra appunto funzionari regionali e imprenditori e ben 15 società indagate. Società appunto che agivano nella produzione di energia elettrica attraverso impianti a biogas. E cosa succedeva? Sostanzialmente appunto le indagini hanno fatto emergere che i funzionari regionali sono coloro che devono rilasciare le valutazioni di impatti ambientali, sostanzialmente rilasciavano appunto queste VIA senza sottoporre gli impianti ai controlli necessari e velocizzando insomma queste procedure, giovando appunto delle tangenti che gli arrivavano dagli imprenditori. E, per chi non lo sapesse, insomma, chi beneficia appunto della valutazione di impatto ambientale ha accesso quindi anche agli incentivi pubblici che per quanto riguarda la regione delle Marche durano per 15 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
Quindi,
e che quindi arrivano tipo a 31 milioni.
Quindi insomma questi imprenditori avevano tutto l'interesse a lanciarsi in questo fantastico business.
Chiaramente.
Business tutto pagato e foraggiato da praticamente dalle nostre tasche, e hanno formato questo simpatico cartello che permetteva di ottenere valutazioni di impatto ambientali facili, così da accedere ai fondi.
Sì, sono andati anche oltre, perché addirittura cioè, alcuni funzionari regionali hanno aperto proprio una società di fornitura elettrica propria. Quindi cioè, nel senso, hanno proprio evitato anche, diciamo, il rapporto con gli imprenditori, si sono messi da soli, si chiedevano posso avere la valutazione di impatto ambientale e si rispondevano di sì da soli.
Ah, ok. Questo però dà anche il segno di come proprio di questi impianti si parla molto proprio per cercare di giustificarli attraverso la retorica dell'emergenza, dello smaltimento, del bisogno di essere assolutamente necessarie come male minore nel panorama degli impianti per magari smaltire i rifiuti. Poi in realtà si va a scoprire che il cuore di tutta sta roba è la produzione di energia elettrica e gli incentivi.
Come quasi sempre, insomma, quando si ha a che fare con questi impianti di produzione elettrica. In questo caso, appunto, la nuova tendenza è proprio il biogas, di cui abbiamo parlato abbondantemente durante quest'anno, insomma, anche tutte le problematiche dal punto di vista ambientale che comporta.
A quanto pare, insomma, poi l'inchiesta andava avanti da parecchio, e anche la regione Marche e il suo presidente hanno dovuto, insomma, scontrarsi, sono già dovuto fare i conti con questa inchiesta che era già partita
da marzo dell'anno scorso. Quindi loro già gli era arrivata chiaramente la voce appunto di queste indagini, che appunto si sono concluse da poco e che avrebbero previsto, oltre al sequestro diciamo dei proventi, insomma 10 milioni sequestrati, che 9 sostanzialmente sono gli incentivi di cui hanno goduto fino adesso questi impianti, mentre l'altro milione sarebbero le tangenti che hanno intascato i funzionari. Sostanzialmente il GIP del Tribunale di Ancona aveva anche contemplato la possibilità di sequestrare appunto proprio questi 7 impianti a biogas. Però il nostro caro amico, grande conoscitore della lingua inglese, presidente del Consiglio Matteo Renzi, è intervenuto per salvare appunto il governatore della regione Marche, Gianmario Spacca, che appunto sta in forza al PD.
Sarà un renziano di ferro.
Sarà evidentemente un renziano di ferro. E quindi cosa è successo? Che il 24 giugno il governo Renzi ha appunto emesso un decreto legge che ancora appunto deve essere convertito in legge, e che permette di fatto una valutazione di impatto ambientale postuma agli impianti, quindi può essere fatta entro 6 mesi e anche su strutture già funzionanti. Tra l'altro proprio è una cosa tutta italiana, visto che comunque le autorizzazioni in teoria, secondo la normativa UE, dovrebbero essere date dalle province, mentre in questo caso vengono proprio date dalla regione stessa, quindi dalla regione Marche. Quindi diciamo, con questo decreto legge il governo Renzi si è lanciato proprio in aiuto del governatore delle Marche, Spacca. Infatti tant'è che questo decreto è stato addirittura soprannominato decreto salva Spacca, e quindi insomma ha per ora ha salvato insomma la situazione, che già era abbastanza complicata appunto per il governatore da questo punto di vista.
E allora, visto che insomma parliamo di green economy, e green economy sono due parole inglesi.
Due parole inglesissime, e volevamo fargli sentire uno sprazzo del discorso di Renzi, chiaramente fatto in inglese, perché lui fa parte della generazione Erasmus e quindi è un grande conoscitore di questa lingua.
In the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people, because the idea without market in a commercial structure the results are not good. But for a country this is also the representation of possibility. He was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. He wasn't able to use the copyright license in 80. Adesso. Come spesso accade in questi momenti, tocca al politico. Now is the time to eat to the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch.
Tra l'altro ci tenevo a dire che brevetto non si dice neanche license, è l'apostrofo license, come dice Renzi, ma si dice patent, quindi proprio
come dice il buon Matteo.
Delirio totale,
veramente. Beh sì, poi insomma il mio inglese è veramente pessimo, però almeno non mi cimento in
Tra l'altro è richiesto in tutte, qualsiasi lavoro dove vai ti chiedono una minima conoscenza dell'inglese, però evidentemente per fare il presidente del consiglio non serve.
Io mi sa che lo vado a studiare con Matteo Renzi l'inglese.
Chissà che scuola. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds to a buck-toothed girl in Luxembourg. It's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me.
chiudiamo quest'ultima trasmissione d'impatto della stagione con un altro dei tormentoni della nostra trasmissione, ossia il tema delle bonifiche. Lo facciamo perché in questi giorni c'è stato un altro ricorso del TAR, diciamo un altro intervento del TAR Lazio, che ha bocciato il decreto che il Ministero dell'Ambiente con diciamo il ministro Clini, quindi parliamo del governo Monti, nel 2012.
Ben due governi fa,
esatto, perché siamo molto veloci qua in Italia. Comunque sia, siamo anche molto costanti nelle politiche nonostante i governi cambino, no? E quindi nel 2012 il ministro Clini aveva realizzato questo decreto sulle bonifiche, che declassava da siti di interesse nazionale a siti di interesse regionale 18 dei 57 siti appunto in cui bisognerebbe fare le bonifiche in Italia. Questo avveniva perché in qualche modo, secondo Clini, quei siti erano in condizioni comunque non tanto gravi da dover coinvolgere lo Stato stesso nell'intervento di messa in sicurezza, e quindi insomma si delegava alla regione questo compito, nonché le spese ovviamente, e quindi in questa maniera diciamo che lo Stato se ne lavava un po' le mani. Il TAR Lazio, rispondendo comunque a un ricorso proveniente dalla Valle del Sacco, che era uno di quei siti declassati, ha bloccato questo decreto. Le motivazioni insomma sono ovviamente in un codice legislativo molto astruso, però fondamentalmente si ritiene erroneo proprio il concetto per cui utilizzando semplicemente sei criteri che erano messi all'interno del decreto, un sito veniva ritenuto insomma in condizioni migliori, perché in realtà ciò che deve contare è più che altro la pericolosità degli inquinanti presenti sul territorio, e quindi questo decreto è stato bloccato. Però vogliamo ricordare, facciamo un breve excursus su quella tematica che comunque abbiamo affrontato per questi anni, sia il fatto che ogni governo che passa, in ogni caso, una piccola traccia con un decreto sulle bonifiche la lascia, e la direzione comunque è sempre la stessa, ossia è
insabbiare,
autorizzare gli inquinatori, ridurre i finanziamenti statali per la messa in bonifica, e quindi fondamentalmente nascondere il problema. E quindi allora, governo Monti, decreto sul declassamento dei siti di interesse nazionale. Governo Letta.
Con ministro
Clini.
Ok.
Governo Letta, ben due decreti: il decreto del fare, il cosiddetto decreto del fare, per cui le bonifiche potevano essere compiute se ciò era economicamente possibile, quindi in qualche modo anche ridimensionare i finanziamenti da parte dello Stato in questo senso, e il decreto destinazione Italia, che comunque venne molto ridimensionato a seguito di grandi interventi da parte di associazioni di tutti i tipi, insomma un decreto che comunque sia anche in questo caso dava una sorta di contributo per i finanziatori e permetteva loro di aggirare la bonifica, innanzitutto trasformandola in una messa in sicurezza, e poi legandola comunque a un'autorizzazione, a una valutazione della pericolosità dell'ambiente, che una volta data era quella per sempre, quindi neanche revisionabile nel caso si scoprissero nuovi inquinanti su quel territorio. E poi adesso con il governo Renzi c'è il decreto competitività, che all'interno del quale c'è il decreto di cui abbiamo parlato forse la volta scorsa o due volte fa, quello definito ambiente protetto, e che invece molti hanno poi ridefinito inquinatore protetto, dal momento che è un decreto che permette l'aumento degli inquinanti che le aziende chimiche possono rilasciare in mare o in altri correnti, in altre fonti d'acqua, insomma.
E insomma non ci stupisce per niente la continuità dal punto di vista politico dei vari governi che si sono succeduti al comando di questo paese, e gli schieramenti che li hanno sostenuti hanno poi insomma effettivamente portato avanti politiche che hanno continuato a tutelare gli interessi, i profitti delle aziende che hanno combinato i disastri, e hanno cercato di impedire in tutti i modi che queste aziende pagassero il prezzo di questi disastri, magari attraverso una bonifica molto molto salata, perché insomma ricordiamo a tutti che bonificare un sito contaminato è sempre un'operazione dal punto di vista economico a perdere, perché insomma non è molto chiaro come si faccia a creare profitto se non attraverso, insomma, finanziamenti statali a perdere, di un sito contaminato. I contaminanti, gli agenti contaminanti vanno rimossi, vanno stoccati da qualche altra parte, e quindi, insomma, oppure vanno trattati in maniera tale che diventino inoffensivi. Tutte operazioni che, insomma, sono costose e di solito non portano a niente, tranne in alcuni casi in cui si parla, insomma, di bonifiche che sono economicamente vantaggiose, ma che poi, insomma, sono vere e proprie truffe, sempre a danno dei territori che magari già hanno patito delle, insomma, dei forti inquinamenti fino a quel momento. Allora per questa settimana e per questo pezzo di trasmissione è tutto. Noi andiamo con un altro po' di musica, ci vediamo qualche appuntamento estivo di mobilitazioni che comunque quest'estate ci saranno, e poi andiamo con i saluti un po' più lunghi del solito.
Non ce la fevamo già, non voglio. Bene, allora alla fine di questa ultima trasmissione prima della pausa estiva e volevamo parlare delle due mobilitazioni che si svolgono ai capi opposti della nostra penisola e che riguardano delle mobilitazioni storiche oramai che attirano compagni e compagne da tutta Italia e anche dall'estero per le iniziative di lotta. Stiamo parlando del TAV e del MUOS in Sicilia e volevamo ricordare ai compagni e alle compagne all'ascolto che è in corso già da qualche giorno in Valle di Susa il campeggio itinerante organizzato dal coordinamento dei comitati contro il treno ad alta velocità, che quest'anno prevede una camminata a bassa velocità per dire no alle grandi opere inutili e dannose imposte alla popolazione. Quindi una chiamata per tutti i comitati che si battono contro le nocività ambientali, contro la devastazione dei territori, e per chi li volesse raggiungere sul sito notav.info trova tutte le informazioni con le tappe e le attività che di giorno in giorno vengono fatte nei luoghi dove ci si sposta, e con insomma una metodologia molto attiva per chi va a partecipare, con belle camminate, pranzi al sacco, e di volta in volta ci sono presentazioni, dibattiti, concerti. E insomma è un programma molto ricco e attualmente il campeggio itinerante si trova quest'oggi dalle parti di Bussoleno per poi partire alla volta di Susa, Venaus, e andrà a concludere sabato prossimo con la marcia popolare per Giaglione e Chiomonte, che diciamo è l'evento che raccoglie insomma tutti quanti diciamo nella parte finale di questa iniziativa. E quindi invitiamo i compagni e le compagne al campeggio itinerante contro il treno ad alta velocità, e tra l'altro per chiedere a gran voce che vogliamo Chiara, Mattia, Nicco, Claudio, Forge e Paolo liberi insieme a noi, compagni nelle lotte. E per chi invece è amante del caldo e si vuole spostare a latitudini più decisamente più miti, ma africane proprio, il 9 agosto
anche se questa estate insomma non ci ha dato grossi problemi col caldo, però insomma in Sicilia
sì, ci sta tenendo freschi, però insomma la Sicilia è sempre la Sicilia. Il 9 agosto siamo diciamo nel periodo, nel clou dell'AFA, però il giorno insomma va a ricalcare un anno dalla marcia pacifica che ha portato all'abbattimento delle reti, all'invasione della base NATO che nella provincia di Caltanissetta da un po' di anni sta portando avanti la costruzione di questo sistema satellitare ha servito al controllo militare del mondo da parte della NATO, e insomma che vede l'opposizione delle popolazioni locali, ma non solo, in una protesta che si è allargata e che ha visto una marcia composta da migliaia e migliaia di persone che sono accorse da tutta Italia per insomma gridare il proprio no a una militarizzazione della Sicilia e per insomma liberare un territorio già martoriato da attività militari varie e che sta subendo un attacco pesante.
Allora, queste sono insomma alcune iniziative che si svolgeranno in quest'estate: il campeggio Notav a luglio, campeggio e manifestazione No Muos ad agosto.
Il campeggio No Muos, mi sono dimenticato, va dal 6 al 12 agosto e a metà, il 9, ci sarà la manifestazione.
Ok, noi ricordiamo che il 13 agosto c'è questa iniziativa al Villaggio Ardeatino, davanti alla discarica di Roncigliano. Insomma, per questa settimana, ma anche per questa stagione, è veramente tutto, perché insomma, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, lunedì prossimo Impatto non andrà in onda fino insomma al mese di settembre almeno, e quindi insomma ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito per tutto quest'anno, e insomma un saluto, un risentirci e un auspicio di nuove e sempre più forti lotte da portare avanti.
Ciao a tutti e a tutte le ascoltatrici, ci risentiamo dopo l'estate, dai.
Sì, buona estate anche di lotte oltre che di vacanze.
Ok, e questa insomma è Radio Onda Rossa, sono gli 87.9, chiudiamo con il conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, conto corrente postale numero 61 80 4001, per sottoscrivere e fare in modo che il Radio Onda Rossa continui a esistere, e insomma ci risentiamo a settembre. Ciao a tutti e a tutte. Reach out, touch faith. Yes.